Oddio, un po' su. Va bene. Il giorno di 20 di giugno io ho dato un messaggio che era intitolato Quel giorno nel giardino delle delizie la tragedia. E ho detto che sarebbe stata la prima parte di un altro, di un messaggio più completo che appunto finisco oggi. La seconda parte ha un titolo uguale ed opposto che dice Quella notte in quell'orto la vittoria. Perché questi due fatti sono estremamente correlati fra loro. Credo che tutti sappiamo che la ragione fondamentale per cui il Signore Gesù si è immolato per conto nostro è perché là nell'Eden noi in Adamo avevamo tradito la sua aspettativa. Non ritorno più di tanto su quello che ho detto l'altra volta, ma ne riassumo alcuni punti fondamentali. E sono che Adamo, e quindi l'uomo in generale, era neutro nell'anima, non aveva conoscenza del bene e del male, quindi non aveva, come dire, delle scelte da fare. Ma essendo un essere morale, cioè un essere dotato di intelligenza, di volontà, di sentimenti, ad immagine di Dio, doveva prendere una decisione. Se fosse stato costretto a prendere una decisione sotto forzatura, non sarebbe stato un uomo morale, sarebbe stato un fantoccio. È chiaro questo punto. Allora, per forza il Dio doveva provare l'uomo da che parte decideva di andare, e l'ha fatto tramite questa scelta che gli ha messo davanti di poter mangiare liberamente di tutti i frutti dell'albero del giardino, avendo citato già precedentemente che in mezzo al giardino c'era l'albero della vita, e gli ha detto: mi raccomando, ti do un comandamento, non mangiare del frutto dell'albero del bene e del male, perché se lo mangi per certo morrai. Questo che sembra un impedimento alla propria libertà era invece una grande raccomandazione premurosa perché l'uomo non sbagliasse strada. Cioè non, Dio non ha potuto scegliere obbligatoriamente, non ha voluto scegliere obbligatoriamente per conto dell'uomo, ma lo ha indirizzato. E così fa ancora. Nessuno viene a me se non che il Padre mio che è nei cieli lo attiri. È ancora così. Noi ci troviamo in analoga condizione. Il Padre lo attira, ma non obbliga. La scelta deve essere della nostra volontà. Sappiamo, perché l'ho illustrato, penso abbastanza estesamente, che la donna aggredita per prima è stata sedotta. È stata sedotta sulla base di ciò che dice Giovanni nella sua prima lettera. Cioè, attraverso le leve fondamentali della tentazione del maligno, che sono la concupiscenza degli occhi, la concupiscenza della carne e la superbia della vita. Eva è stata attratta dal vedere il frutto, concupiscenza degli occhi, dalla concupiscenza della carne che desiderava prenderlo, averlo, mangiarselo, e infine dalla superbia della vita, perché il maligno le ha suggerito, visto che le traballava già un po', le ha suggerito che mangiando quel frutto sarebbe diventata intelligente, quindi si sarebbe portata ad un livello superiore che forse nella sua mente immaginava essere una conoscenza come quella di Dio. Quindi essenzialmente è caduta una parte della sua anima, per causa di una parte della sua anima, che è l'intelligenza. Adamo invece non è stato sedotto, ma è caduto perché si è lasciato convincere dalla moglie, la quale gli ha offerto quel frutto, cosa che lui ha preso, poteva rifiutarlo, però sull'offerta l'ha preso. E sembra di poter dedurre abbastanza nitidamente dalla parola che l'ha preso per affetto verso di lei. Quindi, se è così, è caduta, l'uomo è caduto per la parte emotiva dell'anima. Risultato, l'intelligenza da parte di lei, l'emozione da parte di lui hanno condizionato la volontà, e l'uomo ha giocato male la sua volontà, che è il centro dove ci sono le decisioni, da cui prende le decisioni. Però il risultato è anche stato che in questo modo tutta la composizione dell'anima, intelligenza, emozioni e volontà sono rimaste inquinate dal male. Vi leggo un commento che non è mio evidentemente, che ho trovato su un libro che forse alcuni di voi hanno, si intitola Teologia elementare, di un certo Bancroft. Libro che mi raccomandò tanto Lorenzo, perché fu il libro che fu regalato a lui, sul quale si diciamo fu colpito dalla parola del Signore. Mi riferisco a questa situazione dell'Eden. La trasgressione dell'uomo fu un crimine la cui enormità fu infinita, in quanto alla sua natura non fu solamente una disobbedienza alla legge divina da parte dell'offensore, ma fu una grossolana infedeltà nel prestare fede al diavolo piuttosto che a Dio. Fu una dimostrazione di malcontento e di invidia nel pensare che Dio gli avesse negato ciò che era essenziale alla sua felicità. Fu una prova di inconcepibile orgoglio nel voler essere simile a Dio. Fu un tentativo di furto sacrilego nel cercare di possedere ciò che Dio aveva riservato a se stesso come un privilegio della sua sovranità. Fu un suicidio e un assassinio nel procurare la morte a se stesso e a tutta la progenie. È pesante questo giudizio, molto pesante, e credo che non siano raccontate delle fumose fandonie. Ma prosegue, dice ancora: e tutto questo fu fatto alla diretta presenza del grande creatore, che gli aveva dato ogni cosa necessaria alla perfezione e alla perpetuazione della sua felicità. Fu un atto compiuto contro le più chiare convinzioni della coscienza e con una mente pienamente illuminata dallo spirito divino. E sentite la conclusione: l'atto fu commesso davanti a Dio con una volontà che era stata sufficientemente fortificata per resistere alla tentazione e senza una predisposizione qualsiasi a cadere. Rileggo: fu commesso davanti a Dio con una volontà che era stata sufficientemente fortificata per resistere alla tentazione. Bene, noi abbiamo ereditato tutte le conseguenze di queste cose, ma conosciamo perfettamente che nel piano del Signore la cosa non sarebbe finita lì. E difatti poi lo vediamo in tutto quello che segue. Perché Adamo ed Eva furono cacciati dal paradiso, dall'Eden, insomma? Perché se a quel punto avessero messo le mani e la bocca, visto che era questione di mangiare, sull'albero della vita, ci sarebbe stato che l'albero della vita sarebbe entrato nel possesso di qualcuno che aveva già peccato. Io non so esattamente cosa vuol dire nei suoi termini esatti questa cosa, ma mi fa tremare. Mi fa tremare. E quindi giustamente il Dio li ha cacciati e ha messo il famoso cherubino con la spada sguainata a protezione dell'albero della vita, perché non poteva essere mangiato da uno che si era opposto, con tutto quello che vi ho letto qua, al piano di Dio. Quindi una situazione gravissima. Allora, ho già sottolineato tante volte giovedì scorso, ancora adesso ho letto due volte questa parola, con una volontà che era stata sufficientemente fortificata per resistere alla tentazione. Il risultato però è che alla prova dell'Eden, la responsabile conclusiva del mancato risultato, della mancata scelta o della scelta sbagliata, è stata l'organo della scelta, cioè la volontà. Allora, la volontà, che già in passato ha accennato essere estremamente profonda della nostra natura, al di sopra in qualche modo delle emozioni e dell'intelligenza, perché queste condizionano le decisioni, e quindi è l'organo di decisione quello che può fare a destra o a sinistra. Ebbene, allora, se è stata bacata, diciamo così, la volontà, una cosa fondamentale che è da rimettere a posto, che cos'è? La volontà. Riuscite a questo punto a fare un salto di un po' di pagine insieme a me e andare a quelle parole che si trovano nei Vangeli, 26 di Marco, no, di Matteo 14, se mi ricordo, di Marco, e 22 di Luca, sono i capitoli in cui c'è l'episodio del Getsemani. Chi non ricorda quelle parole che dicono con versioni leggermente differenti: non la mia volontà sia fatta ma la tua. Tutto là è avvenuto ruotando attorno alla volontà. Era fondamentale ricostituire quello che Adamo ed Eva avevano sbagliato là, ribellandosi contro Dio volontariamente, e quindi il fondamento per ricostituire una santa volontà era quello che invece la volontà di Dio fosse completamente, profonditamente rispettata. Il fatto è che se questo fosse avvenuto al tempo di Eden, Adamo ed Eva, non sarebbe stato in qualche modo necessario, ma non prendetevela con me perché non so quale sarebbe stato il piano di Dio, ma non ci sarebbe stata la necessità di quello che ha realizzato il Signore. Andiamo un po' a vedere. Tutta l'umanità, essendosi macchiata di questo peccato, ho letto prima che quello di Abramo fu un suicidio, un assassino nel procurare morte a sé e alla tutta la propria progenie. Noi siamo progenie di Abramo, qualche millennio di distanza, ma comunque siamo progenie di Abramo. Ebbene, tutta l'umanità è stata bacata dal male in questo modo, è entrato qualche cosa nell'essere umano, trasmesso a noi, che è quello che troviamo descritto nel capitolo 17 di Geremia, tante volte lo citiamo, che il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno, cioè non ci si può mettere una pezza, gli facciamo un intervento chirurgico, modifichiamo la mitrale, facciamo delle cose, non si può, va o distrutto e rifatto o resta così. La scelta che Dio si è trovato davanti per amore verso l'uomo è stata quella di annullare quel cuore per sostituirlo con uno nuovo, con un altro cuore. E questa operazione è stata fatta nell'accordo celeste, Paolo parla di deità, in cui la Trinità ha stabilito, non so quando, non so come, non mi chiedete queste cose perché non le posso sapere, ma che l'insieme delle tre persone della Trinità avrebbe operato in maniera coerente, omogenea e armonica per recuperare, cioè per un momento distruggere il male che era stato fatto e recuperare una posizione. Il Dio Padre sarebbe rimasto come al comando della situazione, nella gestirla in generale. Gesù avrebbe operato ed ha operato una parte che adesso andremo a vedere in dettaglio, che è stata quella di farsi uomo, e lo Spirito Santo avrebbe operato per accompagnare, diciamo così, un termine un po' leggero, ma avrebbe per accompagnare Gesù nel compimento di questa opera, perché avrebbe dovuto affrontare chi? Quel serpente là, quel serpente che ha sedotto Eva, sarebbe stato, proviamo a immaginare che guaio se fosse riuscito a sedurre Gesù. Non so cosa dire, ma a me fa terrore pensare in qualche modo a rischi spaventosi che noi abbiamo corso, non direttamente, ma dai quali saremmo stati travolti. Ma mi rendete conto? Adesso quindi ci spostiamo sul Getsemani perché è fondamentale capire bene cosa è successo là. Ho già detto che nel Getsemani si parla ripetutamente di fare la volontà, non la mia volontà sia fatta, ma la tua. Credo che non sia semplice entrare a fondo in questa... vado a vedere dove ho gli appunti opportuni. Sì, qua. Entrare a fondo in questa in queste ore, oh, non so quante siano state, però andiamo a vedere. I Vangeli ci dicono che usciti da quella famosa ultima cena, andarono là in quell'orto, si fermarono tutti, diciamo, all'ingresso dell'orto. Gesù prese seco solo i suoi tre più fidati scudieri, Giacomo, Giovanni e Pietro, i quali erano stati testimoni dove? Sul monte della Trasfigurazione. Avevano visto qualche cosa in più degli altri e Gesù gli aveva anche detto, mentre scendevano dal monte della Trasfigurazione, non raccontate quello che è successo. Io non so se l'abbiano fatto, ma la parola non lo dice. Comunque gli aveva dato loro una particolare rivelazione per dare loro coscienza di chi egli veramente fosse, qualcosa in più di quello che potevano capire gli altri, che avrebbero ricevuto gli altri. Questi tre quindi costituivano come gli accompagnatori più fidati, quelli da cui più avrebbe potuto ottenere un supporto, un incoraggiamento, un aiuto. Ma dobbiamo notare che se il gruppo degli altri, quanti sarebbero a questo punto? 8, perché Giuda se n'era andato, si è fermato, diciamo, all'ingresso, 3 sono andati più avanti, ma non sono andati fino al punto in cui Gesù ha parlato col Padre. Là era solo. A un certo punto ha detto ai 3, fermatevi qua. E che cosa gli ha detto? Vi leggo le parole. Allora, Matteo dice che Gesù si rivolse ai discepoli dicendo: vegliate meco. Meco cosa vuol dire? Con me, con. Però erano lì e lui era là, sarebbe andato là. Vegliate meco. Marco dice semplicemente: vegliate. Luca riporta la frase: pregate chiedendo di non cadere in tentazione. Io credo che dobbiamo dare una valutazione trasversale di quello che dicono i 3 Vangeli, sono sinottici, e una delle bellezze dei questi tre sinottici è proprio di vedere che se ne prendiamo uno solo, negli episodi che sono riportati in tutte e 3 le versioni, ci sfugge qualcosa. Il Signore ha guidato così affettuosamente questi scrittori, Matteo, Marco, Luca, come sinottici, e poi naturalmente anche Giovanni, da far sì che la somma di quello che ciascuno dice, che ti dà l'inquadratura più completa, necessaria e sufficiente per avere una coscienza che viene scossa, se c'è, da parte di colui che legge, uno chiunque di noi, che legge, di voler ricevere, voler sentire, voler ricevere una rivelazione. Non c'è tutto, ma se uno affronta con questa idea di raccogliere il senso trasversale che ne esce, ne riceve una benedizione necessaria, se necessaria, e sufficiente. Perché poi c'è la rivelazione personale che il Signore dà a chi cerca. Cercatemi e mi faccio trovare. Dove lo cerchiamo? In questo passo, perché uno dice vegliate meco, l'altro dice vegliate, l'altro dice pregate, chiedendo di non cadere in tentazione. Allora, vegliare vuol dire essere, tanto non dormire essenzialmente, no? Essere presenti, avere presente che ci si trova in una certa situazione. E cosa fa mentre uno veglia, è presente per una certa situazione? Cosa fa? Giochicchia? In generale ci si attende che sia partecipe in maniera parallela di supporto a quella situazione che in qualche modo vive collateralmente, non è propriamente la sua, ed era il caso di Gesù, perché è andato avanti là da solo e gli ha detto vegliate, infatti, vegliate meco. vegliate con me. E ha detto pregate per non, perché, affinché non cadiate in tentazione. A chi si riferiva? Perché un altro dei Vangeli dice, è Matteo, che più tardi riporta questa frase, dice per non cadere in tentazione. Chi doveva cadere o no in tentazione? È sottile la cosa e non so se sia perfettamente chiara, però una è sicuramente quella dei tre e che si può riferire alla banale e spiacevole cosa che si sono addormentati, no? Nella tentazione da poco del sonno. Oh, come sono stanco, che forse nella cena mi ha fatto tardi, non lo so. Ma la cosa fondamentale era essere il meco con me. Chi non doveva cadere in tentazione era Gesù. Era Gesù. Gesù fu aggredito appena battezzato, fu aggredito dal maligno e fu aggredito dal maligno non per caso, ma perché così come Adamo era stato messo alla prova là nell'Eden, l'abbiamo detto prima, Gesù fu messo alla prova perché fu portato dallo Spirito nel deserto per essere tentato. Queste sono parole che troviamo sui Vangeli. Per essere tentato, per essere provato a vedere, come dire, autenticato, così come doveva essere di Adamo. Allora, fu portato nel deserto per essere tentato. Il maligno lo tentò, c'è la famosa episodio, su tre punti, che avevano tutti una coerenza però. Qual era? Era quella di convincere Gesù ad utilizzare il fatto di essere figlio di Dio, di muoversi come figlio di Dio, anziché come figlio di uomo. Prendiamo la prima, la famosa storia dei pani. Se Gesù ebbe fame, e il maligno lo sapeva, disse, ma perché tu, se sei figliuolo di Dio, dia queste pietre che diventino pane, così ti sfami. Allora, le pietre che diventano pane non sarebbe stata un'opera di uomo, sarebbe stata un'opera come Dio. E allora, se Gesù si, diciamo, inquinava di essere Dio anziché vivere completamente come uomo ripieno dello Spirito Santo che lo legava a Dio, ma lui era uomo in quel momento, avrebbe posto una macchia, come dire, almeno una macchia sul suo mandato. Luca, alla fine del paragrafo in cui parla della tentazione, Luca capitolo 4, dice, ed è il solo che lo dice, una cosa in aggiunta rispetto agli altri, perché leggo le ultime righe, dopo non tentare il Signore Dio, no scusate, Gesù rispondendo gli disse, è stato detto non tentare il Signore Dio tuo, e questa era la terza tentazione. E allora il diavolo, finita che ebbe ogni sorta di tentazione, si partì da lui fino ad altra occasione. Quale altra occasione? L'occasione fondamentale è il Getsemani. In mezzo c'è stato il vuoto? Io penso proprio di no. Ma la parola non lo dice mai. Tra la tentazione nel deserto e la tentazione a Gesù nel Getsemani, credo che il Signore sia stato tentato più volte, molte volte. Però tace la parola. Perché vuole, credo, focalizzare il valore di questa tentazione fondamentale. Il maligno è appena arrivato e sapeva chi era Gesù, sapeva che cosa, per quale motivo era venuto sulla terra, ha cercato subito di farlo cadere, appena arrivato, subito dopo il battesimo, l'abbiamo detto. Ma poi è andato avanti e quando è stato l'ultimo attacco che aveva il tempo di sferrare? È stato a Getsemani. Perché ormai la croce era lì, quando sarà stata mezzanotte, una più o meno di notte, quando l'ha tentato nel Getsemani, Gesù è stato crocifisso, mi sembra a mezzogiorno, dica la parola, alle tre è morto. Questo, quindi questione di ore. Allora, il maligno ha tentato aggressivamente Gesù nel Getsemani. Gesù era là con l'attesa, penso che nel tempo poi abbia fatto vergognare i tre, che questi lo sostenessero nella preghiera anziché addormentarsi. Guardiamoci in faccia però, perché noi siamo, penso, facili a questa situazione, questo tipo di situazione. Ebbene, allora se torno sui tre sinottici e leggiamo quali sono le parole usate per descrivere lo stato d'animo del Signore Gesù. Allora, Matteo dice che Gesù fu preso da tristezza mortale. Mortale. Marco dice che era spaventato, angosciato e riconferma la tristezza mortale. Luca dice che, oppresso da questa aggressione del maligno, perse delle gocce di sangue. Sudò sangue, si dice. Io ho letto delle spiegazioni che sono state date a queste cose e sono delle solite spiegazioni ipocrite. Vi accenno alla questione del sangue. E ho letto che in certe situazioni, quando c'è uno che si sforza perché è troppo concentrato, diciamo, può succedere che uno trasudi del sangue. Ed è la stessa logica con cui si spiegano, in tutt'altro contesto, le 10 piaghe d'Egitto. Oh, perché d'estate è la stagione delle cavallette, che quindi qui e là, tutti i discorsi così. Ma qui stiamo parlando di Dio. Dio che era sottoposto ad una, a Dio, scusate, a Gesù uomo, che era sottoposto ad un'aggressione così violenta che doveva riuscire a sopportarla. Ma voi avete letto nei Vangeli che cosa facevano, che fenomeni si sono visti perché il maligno era riuscito a entrare nel cuore di qualcuno? Ma perché c'era un poveraccio che girava urlando di notte, battendosi con le pietre sul petto? Ma cos'è questo? E quell'altro che sbavava maledettamente perché... E quando Gesù ha tolto i demoni di uno di questi, mi sembra sia quello delle pietre, ma se non sbaglio è lo stesso, e li ha messi nei porci, questi si sono precipitati, sono tutti buttati nell'acqua. Cioè c'è una potenza terrificante dietro a queste cose qua. E chi regge questa potenza era quello che stava pressando con tutto il suo ardore, tutte le sue capacità, Gesù. Perché? Perché se fosse riuscito a fargli fallire quel momento avrebbe vinto. È chiaro, a Gesù non ne sarebbe venuto niente perché se sappiamo che era figlio di Dio, quindi come tale sarebbe dileguato, ma no, scusate, che parola cretina mi è uscita dalla bocca, sarebbe, diciamo, ritirato, ma avrebbe dovuto tornare al Padre a capo basso, perché avrebbe fallito. Come avrebbe potuto Paolo scrivere in Filippesi 2, circa il versetto 11, quelle parole che dicono: ed è per questo che Dio gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, che si nomina nei cieli, sulla terra e sotto la terra, perché tutte le ginocchia si pieghino davanti. Come avrebbe potuto scriverlo? E invece le ha potute scrivere, le ha messe nel cuore a Paolo, va bene, però sono parole di Dio. Allora, il punto focale è che Gesù stava affrontando come uomo l'aggressione del maligno, va bene? Un'aggressione di un maligno che era capace di entrare in un uomo a farsi battere, che si battesse le pietre sul petto, oppure un altro che andasse in giro sbavando, urlando, e poi non ci sono descrizioni più complete, più dettagliate, ma credo che ci debbano bastare, perché ancora una volta, ripeto, se la parola ci dà dei flash, non ci fa il raccontino, ci mette sotto gli occhi qualche cosa che, se il nostro cuore ha la volontà, l'attesa, il desiderio di raccogliere, cioè si presenta positivamente al Signore, ma il Signore illumina, il Signore vuole essere cercato, mi sto ripetendo, ma ci insisto. Allora, il problema di Gesù era, lo andiamo a leggere da un'altra parte, era quello che è scritto in Lettera agli Ebrei, capitolo 5, se vi volete portare lì. Ebrei 5, versetti 7-9. 10, anzi. Allora, sta parlando di Gesù, sotto la veste di Melchisedec, ma va bene. Allora, il quale nei giorni della sua carne, avendo con gran grida e con lacrime offerto preghiere e supplicazioni a colui, con la maiuscola, quindi il Padre, che lo poteva salvare dalla morte, ed avendo ottenuto di essere liberato dal timore, benché fosse figliuolo, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Ed essendo stato reso perfetto, divenne, per tutti quelli che gli ubbidiscono, autore di una salvezza eterna, essendo da Dio proclamato sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Ma non vi è mai suonato un po' strano questa cosa? Avendo offerto con gran lacrime e preghiere supplicazioni a colui che lo poteva salvare dalla morte, e avendo ottenuto di essere salvato dalla morte? No, dal timore. Il timore. Ah, il Signore Gesù temeva di non riuscire sotto l'aggressione del maligno ad arrivare vivo alla croce, è chiaro? Perché era necessario che Gesù arrivasse alla croce. Andiamolo a leggere da qualche parte. In Giovanni, quello che è più ricco di queste affermazioni, 3,14, chi è che parla sempre di innalzato? Che è la croce? È proprio Giovanni. Allora, Giovanni 3, al versetto 14, 3,14, gli dice: e come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figliuol dell'uomo sia innalzato. E sottolinea figliuol dell'uomo. È Dio nella veste di figliuol dell'uomo che deve essere innalzato, messo sulla croce. E sempre Giovanni 8,28, dove sono? Gesù dunque disse loro: quando avrete innalzato, e conferma, il figliuol dell'uomo. Innalzato, croce e figliuol dell'uomo. E lo stesso Giovanni 12,32. Qui c'è una piccola variante. Non dice figliuol dell'uomo. È Gesù che parla e dice io. Giovanni 12,32. E io, quando sarò innalzato dalla terra, trarrò tutti a me. Sapeva di dover essere innalzato e diceva: quando lo sarò, attirerò tutti a me. Poi adesso non vado avanti, anche per esempio il Salmo 22, se lo leggiamo, è una parte centrale in cui tutto questo è evidente. Allora, Gesù nello stesso tempo, sempre in 12, visto che ce l'abbiamo sott'occhio, ha sì detto: io quando sarò innalzato dalla terra terrò tutti a me. Ma il versetto 27 cosa dice? Un'altra cosa. Ora è turbata l'anima mia, e che dirò, Padre? Padre, salvami da quest'ora. Ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora. Sono venuto a quest'ora, quella lì che stava affrontando nel Getsemani, sono venuto per affrontarla e devo affrontarla. Ma il punto è sempre più evidente attraverso questi passi, come c'era un'angoscia terrificante, quale uomo di riuscirci, ma a causa di un'oppressione particolarmente violenta, un dispiacere particolarmente grave, o cose di questo genere che non sono direttamente fisiche, ma sono nell'animo, ci sono delle persone che possono morire. Era di questo che Gesù si preoccupava, per cui ha chiamato, ha pregato il Padre che gli desse, lo sostenesse, ed era su questo punto che aveva chiesto ai tre scudieri di vegliate meco, che non si è indotto in tentazione. Allora, Gesù, se fosse, avesse avuto quello che si chiama uno schianto di cuore, non lo so, mentre era sul Getsemani, come sarebbe finita la nostra redenzione? Doveva essere innalzato. Se fosse morto prima, a Getsemani, o più o meno lì insomma, l'innalzamento, la croce, l'effetto della croce non ci sarebbe stato. Quindi, vi rendete conto come la sapeva lunga e com'era sottile l'opera del maligno che lo torturava per riuscire a fargli commettere questo tipo di sbaglio? Qual era lo sbaglio? Che dicesse basta padre, ma ho finito, non ce la faccio e passo dall'essere figlio di uomo a figlio di Dio. Mi riprendo la mia veste, insomma. Oh, signori fratelli, ma capite che cosa è successo? Ebbene, invece, il Signore tutto questo l'ha affrontato e l'ha affrontato, mi ricollega a cose che un attimo fa ho detto, dicendo più volte la tua volontà sia fatta. Cioè il punto di opposizione, la lotta del Signore Gesù è stato quello di volere, assolutamente volere, compiere quella volontà del Padre che era necessaria per noi, per la conclusione completa della sua opera. E nello stesso tempo aveva bisogno di affrontare come uomo questa aggressione del maligno che lo stava distruggendo prima che arrivasse a fare l'opera, la croce, a concretizzarla, che era necessaria per noi. Questo è quello che è successo lì al Getsemani. Allora, benché diciamo, la parte centrale di oggi, di stamattina, sia stato questo discorso del Getsemani, sottolineo una cosa. Per la quale sono un po' di anni che insisto. Fratelli, abbiamo un bisogno assoluto di usare la volontà, di usarla a testa bassa. L'ha fatto il Signore ed è riuscito in quella condizione lì, ed era uomo, ed era chi lo sosteneva lì? Lo Spirito Santo. E quello che il Signore ha dato a noi che abbiamo creduto, se abbiamo creduto, che cos'è? È lo Spirito Santo. E se lo Spirito Santo è debole dentro in noi, è mica perché è debole suo, di suo, è debole perché in sostanza sono mille le situazioni e le circostanze della nostra vita in cui noi non ascoltiamo lo Spirito Santo. E ci muoviamo per conto nostro. E tutte le volte sappiamo che questo è una botta. E botta una buona parolina perché dovrei dire un insulto al dono dello Spirito Santo che il Signore ci ha fatto. È un insulto. Ma no, faccio io. E lo faccio io sulla base di che cosa lo dico? Dello Spirito? No. Lo dico sulla base di due strumenti che ancora il maligno usa. Ci fa ragionare, intelligenza, e ci coinvolge nelle emozioni. Le stesse cose che ha fatto a suo tempo con Eva. Uguale. La differenza per noi è che, a parte i tempi che sono passati, che il Signore Gesù è venuto, ha posto un palo particolare. Abbiamo cantato Redentore del mondo, cioè, scusate se sottolineo questo fatto, ma noi molto spesso sento che usiamo la parola salvezza con una relativa superficialità. Il fondamento della nostra relazione oggi con il Padre è che Gesù ha espiato per noi e l'espiazione è quella che ci ha dato la redenzione. Se Gesù non avesse espiato, la nostra salvezza non si inserirebbe su un qualche cosa che è già gradito agli occhi del Padre per l'opera del Figlio e che quindi costituirebbe, questa è la nostra parte volitiva, che si aggregherebbe alla volontà di Dio, di Gesù come figlio dell'uomo espressa nel Getsemani in particolare e costituirebbe quell'aggancio che nel completo complessivo, scusate, diventa la salvezza. Allora ricordiamoci, pur essendo per parte nostra responsabili chiaramente della parte volitiva che ci aggancia, ci attacca, ci fa aderire, ci fa diventare parte dell'opera di Gesù, è fondamentale che ci ricordiamo che l'una e l'altra sono basate sulla volontà di Gesù per affrontare e rendere concreta l'espiazione, dunque la redenzione, e l'altra, la parte nostra, per farcene corpo con lui. Ma vabbè, guardavo perché ho qualche altro appunto, ma non volevo andare fuori tema, più che fuori tema, disperdendomi in dettagli, e sono anche le 12 meno 10. Leggiamo insieme Filippesi. Filippesi 2, 5, 11, di cui ho citato prima soltanto la conclusione. Filippesi 2, 5, 11. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non riputò rapina, cioè non ritenne come un diritto da esigere l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini. Ed essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Ed è perciò che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, ed ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Che tipi di atteggiamenti leggete tra i versetti 1 e 8, 5 e 8? Dice, ci sono alcune parole, annichilì se stesso. Annichilire vuol dire annullare, annullarsi. Prendendo forma di servo, ed essendo trovata, abbassò se stesso, che è un po' meno di annichilì, ma comunque è su quella stessa, su quello stesso indirizzo, facendosi ubbidiente e fino alla morte nella croce. Adesso torniamo a fare riflessioni su queste 4-5 parole, torniamo al versetto 5, come esordisce: abbiate in voi lo stesso sentimento, che è fatto di queste cose. Un bel invito, una bella raccomandazione. Ci dice, e parla ai filippesi, che sono, sì, sono della città di Filippi, ma potrebbe essere i modenesi, va bene, la stessa cosa, i cuori sono identici. Allora dice, abbiate in voi lo stesso sentimento, cioè ci invita ad affrontare la nostra vita con questo tipo, stesso tipo di caratteristiche, che sono raccoglibili in annullarsi, annullare se stesso nel senso di quella che è l'orgoglio, la presunzione umana, abbassare se stesso ed essere servo, cioè avere sempre una disponibilità di non mettere se stessi per primi, ma di essere utile agli altri, e poi ancora e facendosi ubbidiente fino alla morte, la morte della croce. L'ubbidienza vuol dire una rinuncia fondamentale a se stessi, ma tutte queste cose riposano, mi ripeto, sulla volontà di farlo. E tutte le occasioni sono buone. C'è un'infinità di occasioni e circostanze, anche se naturalmente ce ne sono di quelle particolarmente significative. Che cosa ne pensate quando colleghiamo le parole abbiate in voi lo stesso sentimento e le colleghiamo con quelle che dicono facendovi obbediente fino alla morte e alla morte della croce? Ci dice bisogna che vi facciate crocifiggere? Fisicamente non credo, anche se ci sono stati molti. Savro ci ha detto che quando è andato a Roma si è fermato con una sorta di tremore, di rispetto al pensiero di quanti sono stati crocifissi o torturati al Colosseo, no? Ci sono stati, ce ne sono ancora anche oggi, però non è che ci chiami direttamente a questo, a meno che non abbia dei piani speciali, facendoci ubbidienti fino alla morte e alla morte della croce. Cosa, che cosa è stata la morte della croce, Signore? Che ha rinunziato completamente alla sua, a ogni sua, un suo diritto di divinità. Qui sottolinea prima al versetto 6, il quale, essendo in forma di Dio, non reputò rapina l'essere uguale a Dio. Una frase un po' arcaica dire, non reputò rapina. La ritraduco, vuol dire non ha ritenuto come un diritto irrinunciabile che voleva portare avanti fino in fondo, l'ha annichilito. Allora, noi non siamo in questo senso uguale a Dio, però abbiamo dentro delle resistenze naturali che sono quelle della nostra carne e che non vuole mollare. E il Signore dice, metti in croce proprio quella, la croce è quella lì. Per il Signore ha avuto una veste molto più ampia, molto più completa, molto più profonda, ma lo spirito di base è questo. Bene, io concludo qua perché non vorrei appunto fare troppo tardi né appesantirvi troppo con queste riflessioni, però credo di, cioè, spero, di avervi passato dei punti di riflessione molto, molto significativi, soprattutto se sono riuscito a farvi passare che cosa ha affrontato in realtà Gesù, perché aveva paura. Infatti in Ebrei dice, avendo tenuto di essere confortato, ho dimenticato che... Liberato. Luca dice che gli mandò un angelo, Signore. Cioè, l'angelo ce lo manda se siamo messi così? Sì che ce lo manda l'angelo. Sempre Sauro una volta ci ha raccontato di un credente dell'epoca degli Ugonotti o dei Valdesi o del genere che doveva essere bruciato vivo, no? E questo ottenne nella notte antecedente questa... suicidio o omicidio, insomma, vista l'altra parte, la convinzione che non avrebbe sofferto. È un angelo gli ha dato questa convinzione nel cuore. E dice anche che prima di andare ha comunicato ai suoi amici, che erano amici e fratelli, che erano lì, che piangevano con lui, gli ha detto, ma guardate che io non soffro. Anzi, quando sarò nelle fiamme, per confermarvi che io non sto soffrendo, vi farò così. E ha fatto così. Allora, gli angeli ci sono ancora. Ci sono ancora anche per noi. Ma è chiaro che ci sono a fronte di una volontà di obbediente fino alla morte. Obbedienza fino alla morte. In questo caso è stata anche fisica. Ma non è detto che debba essere sempre così. E ringraziamo che il Signore è estremamente benigno, paziente, longanime, ma è anche giusto e non si lascia prendere in giro. Perché facilmente in certe occasioni facciamo un po' i furbetti. Che il Signore ci benedica. Amen.